Capitolo 5. Consigli del bruco. Il bruco e Alice si guardarono a vicenda per qualche tempo in silenzio. Finalmente il bruco staccò la pipa di bocca e le parlò con voce languida e sonnacchiosa. «Chi sei?» disse il bruco. Non era un bel principio di conversazione. Alice rispose con qualche timidezza.
«Davvero non te lo saprei dire ora. So dirti chi fossi quando mi sono levata questa mattina, ma da allora credo di essere stata cambiata parecchie volte».
«Che cosa mi vai contando?» disse austeramente il bruco. «Spiegati meglio».
«Temo di non potermi spiegare», disse Alice, «perché non sono più quella di prima, come vedi».
«Io non vedo nulla», rispose il bruco.
«Temo di non potermi spiegare più chiaramente», soggiunse Alice in maniera assai gentile, «perché dopo essere stata cambiata di statura tante volte in un giorno non capisco più nulla».
«Non è vero», disse il bruco.
«Bene, non l'hai sperimentato ancora», disse Alice, «ma quando ti trasformerai in crisalide, come ti accadrà un giorno, e poi diventerai farfalla, certo ti sembrerà un po' strano, non è vero?»
«Niente affatto», rispose il bruco.
«Bene, tu la pensi diversamente», replicò Alice, «ma a me parrebbe molto strano».
«A te», disse il bruco con disprezzo. «Chi sei tu?»
E questo li ricondusse di nuovo al principio della conversazione. Alice si sentiva un po' irritata dalle brusche osservazioni del bruco e se ne stette sulle sue, dicendo con gravità:
«Perché non cominci tu a dirmi chi sei?»
«Perché?»
disse il bruco. Era un'altra domanda imbarazzante. Alice non seppe trovare una buona ragione. Il bruco pareva di cattivo umore e perciò ella fece per andarsene.
«Vieni qui», la richiamò il bruco. «Ho qualche cosa di importante da dirti».
La chiamata prometteva qualche cosa. Alice si fece innanzi.
«Non arrabbiarti», disse il bruco.
«E questo è tutto?» rispose Alice facendo uno sforzo per frenarsi.
«No»,
disse il bruco. Alice pensò che poteva aspettare perché non aveva niente di meglio da fare e perché forse il bruco avrebbe potuto dirle qualche cosa di importante. Per qualche istante il bruco fumò in silenzio. Finalmente sciolse le braccia, si tolse la pipa di bocca e disse:
«E così tu credi di essere cambiata?»
«Ho paura di sì, signore», rispose Alice. «Non posso ricordarmi le cose bene come una volta e non rimango della stessa statura neppure per lo spazio di 10 minuti».
«Che cosa non ricordi?» disse il bruco.
«Ecco, ho tentato di dire la vispa Teresa e l'ho detta tutta diversa», soggiunse melanconicamente Alice.
«Ripetimi, sei vecchio caro babbo», disse il bruco.
Alice incrociò le mani sul petto e cominciò. «Sei vecchio, caro babbo», gli disse il ragazzino, «sulla tua chioma splende quasi un candore alpino, e pur costantemente cammini sulla testa. Ti sembra per un vecchio buona maniera questa?» «Quando ero bambinello», rispose il vecchio allora, «temevo di mandare il cerebro in malora, ma adesso, persuaso di non averne affatto, a testa in giù cammino più agile d'un gatto». «Sei vecchio, caro babbo», gli disse il ragazzino, «e sei capace e vasto più assai d'un grosso tino, e pur sfondato hai l'uscio con una capriola. Dimmi di quali acrobati andasti, babbo, a scuola?»
«Quando ero bambinello», rispose il padre saggio, «per rafforzar le membra io mi facea il massaggio, sempre con quest'unguento, un franco alla boccetta. Chi comperarlo vuole fa bene se s'affretta».
«Sei vecchio, caro babbo», gli disse il ragazzino, «e tu non puoi mangiare che pappa nel brodino, pure hai mangiato un'oca col becco e tutte l'ossa, ma dimmi ove la pigli, o babbo, tanta possa».
«Un dì apprendevo legge», il padre allor gli disse,
«ed ebbi con mia moglie continue liti e risse, e tanta forza impressi alle ganasce allora, tanta energia che vedi mi servon bene ancora». «Sei vecchio, caro babbo», gli disse il ragazzino, «e certo come un tempo non hai più l'occhio fino, pur reggi in equilibrio un pesciolin sul naso, or come così desto ti mostri in questo caso».
«A tutte le domande io t'ho risposto già, e finalmente basta», rispose gli il papà.
se tutto il giorno poi mi vuoi così seccare, ti faccio con un calcio le scale ruzzolare.
Non l'hai detta fedelmente, disse il bruco.
Temo di no, rispose timidamente Alice. Certo, alcune parole sono diverse.
L'hai detta male, dalla prima parola all'ultima, disse il bruco con accento risoluto.
Vi fu un silenzio per qualche minuto.
Il bruco fu il primo a parlare.
Di che statura vuoi essere? Domandò.
Oh, non vado tanto per il sottile in fatto di statura, rispose in fretta Alice. Soltanto non è piacevole mutar così spesso, sai.
Io non ne so nulla, disse il bruco.
Alice non disse sillaba. Non era stata mai tante volte contraddetta e non ne poteva proprio più.
Sei contenta ora? Domandò il bruco.
Veramente vorrei essere un pochino più grandetta se non ti dispiacesse, rispose Alice. Una statura di 8 centimetri è troppo meschina.
8 centimetri fanno una magnifica statura,
disse il bruco collerico, rizzandosi come uno stelo mentre parlava. Egli era alto esattamente 8 centimetri.
Ma io non ci sono abituata, si scusò Alice in tono lamentoso.
E poi pensò fra sé, questa bestiolina s'offende per nulla.
Col tempo ti ci abituerai, disse il bruco,
e rimettendosi la pipa in bocca ricominciò a fumare.
Questa volta Alice aspettò pazientemente che egli ricominciasse a parlare.
Dopo 2 o 3 minuti il bruco si tolse la pipa di bocca, sbadigliò 2 o 3 volte e si scosse tutto. Poi discese dal fungo e se ne andò strisciando nell'erba, dicendo soltanto queste parole.
Un lato ti farà diventare più alta e l'altro ti farà diventare più bassa.
Un lato di che cosa? L'altro lato di che cosa? Pensò Alice fra sé.
Del fungo,
disse il bruco come se Alice lo avesse interrogato ad alta voce, e subito scomparve. Alice rimase pensosa 1 minuto guardando il fungo, cercando di scoprirne i 2 lati, ma siccome era perfettamente rotondo, trovò la cosa difficile. A ogni modo allungò più che le fu possibile le braccia per circondare il fungo e ne ruppe 2 pezzetti dell'orlo, a destra e a sinistra. Ed ora qual è un lato e qual è l'altro? Si domandò, e si mise ad addentare, per provarne l'effetto, il pezzettino che aveva a destra. L'istante dopo si sentì un colpo violento sotto il mento. Aveva battuto sul piede! Quel mutamento subitaneo la spaventò molto, ma non c'era tempo da perdere, perché ella si contraeva rapidamente. Così si mise subito ad addentare l'altro pezzo. Il suo mento era talmente aderente al piede che a malapena trovò spazio per aprir la bocca. Finalmente riuscì a inghiottire una briccica del pezzettino di sinistra. «Ecco, la mia testa è libera finalmente!» esclamò Alice gioiosa, ma la sua allegrezza si mutò in terrore quando si accorse che non poteva più trovare le spalle. Tutto ciò che poteva vedere, guardando in basso, era un collo lungo lungo che sembrava elevarsi come uno stelo in un mare di foglie verdi che stavano a una bella distanza al di sotto.
«Che cosa è mai quel campo verde?» disse Alice. «E le mie spalle dove sono?
Oh, povera me, perché non vi veggo più, oh mie povere mani?» E andava muovendole mentre parlava, ma non seguiva altro effetto che un piccolo movimento fra le foglie verdi lontane. E siccome non sembrava possibile portare le mani alla testa, tentò di piegare la testa verso le mani e fu contenta di rilevare che il collo si piegava e si muoveva in ogni senso come il corpo d'un serpente. Era riuscita a curvarlo in giù in forma d'un grazioso zigzag e stava per tuffarlo fra le foglie, le cime degli alberi sotto i quali si era smarrita, quando sentì un sibilo acuto che glielo fece ritrarre frettolosamente. Un grosso colombo era volato su di lei e le sbatteva violentemente le ali contro la faccia.
«Serpente!» gridò il colombo.
«Io non sono un serpente!» disse Alice indignata. «Vattene!»
«Serpente, dico!» ripeté il colombo, ma con tono più dimesso, e soggiunse singhiozzando.
«Ho cercato tutti i rimedi, ma invano!»
«Io non comprendo affatto di che parli!» disse Alice.
«Ho provato le radici degli alberi, ho provato i clivi, ho provato le siepi!» continuò il colombo senza badarle.
«Ma i serpenti! Oh, non c'è modo di accontentarli!»
Alice, sempre più confusa, pensò che sarebbe stato inutile dir nulla sinché il colombo non avesse finito.
«Come se fosse poco disturbo covar le uova», disse il colombo. «Bisogna vegliarle giorno e notte. Sono 3 settimane che non chiudo occhio».
«Mi dispiace di vederti così sconsolato», disse Alice, che cominciava a comprendere.
«E appunto quando avevo scelto l'albero più alto del bosco», continuò il colombo con un grido disperato, «e mi credevo al sicuro finalmente, ecco che mi discendono dal cielo. Ih, brutto serpente!»
«Ma io non sono un serpente, ti dico», rispose Alice.
Io sono una...
«Bene, chi sei?» chiese il colombo. «È chiaro che tu cerchi dei raggiri per ingannarmi».
«Io sono una bambina», rispose Alice, ma con qualche dubbio, perché si rammentava i molti mutamenti di quel giorno.
«È una frottola», disse il colombo col tono del più amaro disprezzo. «Ho veduto molte bambine in vita mia, ma con un collo come il tuo mai. No, no, tu sei un serpente, è inutile negarlo. Scommetto che avrai la faccia di dirmi che non hai assaggiato mai un uovo».
«Ma certo che ho mangiato delle uova», soggiunse Alice, che era una bambina molto sincera. «Non sono solo i serpenti a mangiare le uova, le mangiano anche le bambine».
«Non ci credo», disse il colombo, «ma se così fosse, le bambine sarebbero un'altra razza di serpenti. Ecco tutto».
Questa idea parve così nuova ad Alice che rimase in silenzio per 1 o 2 minuti. Il colombo colse quell'occasione per aggiungere: «Tu vai a caccia di uova, questo è certo. E che mi importa che tu sia una bambina o un serpente?»
«Ma importa moltissimo a me», rispose subito Alice. «A ogni modo non vado in cerca di uova, e anche se ne cercassi non ne vorrei delle tue. Crude non mi piacciono».
«Via dunque da me», disse brontolando il colombo e si accovacciò nel nido. Alice s'appiattò come meglio poté fra gli alberi, perché il collo le si intralciava tra i rami e spesso doveva fermarsi per distrigarnelo. Dopo qualche istante si ricordò che aveva tuttavia nelle mani i 2 pezzettini di fungo e si mise all'opera con molta accortezza, addentando ora l'uno ora l'altro, e così diventava ora più alta ora più bassa, finché riuscì a riavere la sua statura giusta. Era da tanto tempo che non aveva la sua statura giusta che dapprima le parve strano, ma vi si abituò in pochi minuti e ricominciò a parlare fra sé, secondo il solito. «Ecco, sono a metà del mio piano. Sono pure strani tutti questi mutamenti. Non so mai che diventerò da un minuto all'altro. Ad ogni modo sono tornata alla mia statura normale. Ora bisogna pensare ad entrare in quel bel giardino. Come farò poi?» E così dicendo giunse, senza avvedersene, in un piazzale che aveva nel mezzo una casettina alta circa 1,20 m. «Chiunque vi abiti», pensò Alice, «non posso con questa mia statura fargli una visita. Gli farei una gran paura». E cominciò ad addentare il pezzettino che aveva nella destra e non osò di avvicinarsi alla casa se non quando ebbe la statura d'una 20ina di centimetri.